6 di sera.
È ancora lo sci alpino a regalare medaglie alla Svizzera. Ben due, argento e bronzo, nello slalom gigante maschile. Buonasera ad Alessandro Broggini. Spiccano due cose oggi a Bormio. La prima è che per loro è suonato l'inno brasiliano. L'altra è che Odermatt finisce queste Olimpiadi senza un primo posto. In Ticino restano ancora aperte alcune domande di sostanza sul femminicidio-suicidio avvenuto nelle prime ore di venerdì a Gnosca e qualche risposta siamo riusciti ad averla. A Monaco di Baviera, in Germania, la conferenza sulla sicurezza sta già guardando ai colloqui di pace sulla guerra in Ucraina in programma martedì a Ginevra. E sempre a Monaco oggi si è riempita la piazza con una manifestazione in cui si contano tuttora ben 200.000 persone. Insieme hanno chiesto il rovesciamento del regime in Iran, e questo dopo il discorso del figlio dell'ultimo scià di Persia alla conferenza sulla sicurezza. Si è manifestato anche in Svizzera, in particolare a San Gallo. Qui a far discutere è la proposta del governo cantonale di obbligare le persone a sottoporsi ai vaccini, questo in casi gravi. E poi torneremo sulla valanga che ieri ha travolto tre sci escursionisti, di cui due hanno perso la vita nella regione del Piz-Prevat. Abbiamo cercato di capire se il cambiamento delle condizioni climatiche sta cambiando anche il modo di approcciarsi a questo sport, praticato da tantissime persone anche in Ticino. Parlando con gli esperti, però, non sarebbe l'unico problema.
Io vedo come guida alpina nei corsi di formazione che molte persone pensano di sapere, ma poi effettivamente si rendono conto che ne sanno ben poco. Persone che non sanno interpretare un bollettino valanghe, lì è già il problema di partenza, la base.
Questo è un assaggio delle parole di Massimo Bognuda, guida alpina che conosce molto bene le Alpi, anche e soprattutto quelle ticinesi. Allora iniziamo questa edizione con due nuove medaglie per la Svizzera nello slalom gigante. Bronzo per Meillard e argento per Odermatt.
Ja, absolut. Ich meine, ich bin ja immer da bei jedem Rennen bereit. Vielleicht nicht in jedem Rennen diese 100% erreicht, aber immer bei 98, 99 und so mit drei Medaillen hier zu stehen ist.
Marco Odermatt in buon tedesco: sono assolutamente soddisfatto del bilancio finale. Dice: sono stato competitivo in tutte le gare, forse non in tutte al 100%, ma essere qui con tre medaglie è incredibile. Marco Odermatt, che non ce l'ha fatta difendere il titolo olimpico nel gigante, vinto in queste Olimpiadi dal brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che ha 25 anni, è nato in Norvegia, ma che dall'anno scorso ha deciso di gareggiare per il paese della madre, e cioè il Brasile. Sul podio si trovano a festeggiare insieme ancora una volta Marco Odermatt e Loïc Meillard. Ci colleghiamo con Bormio, dove c'è l'inviato David Conti.
Buonasera dall'Hotel Nevada, dove per la quarta sera si è radunata una folla festante per salutare questa volta Loïc Meillard e Marco Odermatt, sempre più protagonisti di questi giochi olimpici. Una Svizzera dello sci alpino che ha già portato a casa 7 medaglie come mai nella storia a 5 cerchi. Le notizie più incoraggianti arrivano soprattutto da Loïc Meillard, che lunedì sarà di nuovo impegnato nello slalom, disciplina nella quale punta a essere protagonista. L'anno scorso, lo ricordo, a Salbach, in occasione dei mondiali, conquistò un titolo che mancava da mezzo secolo, confermando il suo talento tra i paletti stretti, cosa che peraltro non era riuscito a fare completamente in occasione della combinata a squadre di qualche giorno fa. Come dicevo, qui è un'altra serata di festa a Bormio, dopo le 3 medaglie d'oro di Efragno Fonalmen, 3 come le medaglie di Marco Odermatt.
E appunto, Davide, Marco Odermatt a queste Olimpiadi si è aggiudicato 3 medaglie, 2 d'argento e 1 di bronzo. All'appello manca quella d'oro.
Sì, è vero, è verissimo, l'oro non è arrivato, questo è innegabile, ma Marco Odermatt torna comunque a casa con 3 medaglie e non è affatto qualcosa di scontato nemmeno per un campione del suo calibro. Certo, quando non vince fa notizia, anzi quasi ci si stupisce. Vederlo senza oro al collo fa un certo effetto, considerando l'immenso talento che ha dimostrato negli ultimi anni. Ma lo sci non è uno sport individuale, diciamo così, solo sulla carta. Il livello è altissimo, qui ci sono i migliori, gli avversari sono tanti e appunto fortissimi, e non è mai semplice farsi trovare pronti nel giorno più importante, nel famoso giorno X. Questa per Marco è stata anche un'Olimpiade in salita, non dimentichiamocelo, l'oro nella discesa libera era il suo grande obiettivo, è arrivato quarto ai piedi del podio, un risultato che per chiunque altro sarebbe straordinario, per lui è stato il peggior piazzamento in quattro gare e già questo dice molto. Proprio lì però Odermatt secondo me ha dimostrato la sua grandezza, dopo una delusione così forte sarebbe stato facile o quantomeno logico lasciarsi andare, invece lui ha reagito, ha trasformato frustrazione e rabbia in energia positiva, mostrando una solidità mentale davvero campione. Pochissimi dopo una battuta d'arresto del genere sarebbero riusciti a conquistare altre tre medaglie in altrettante gare. Lui lo ha fatto ed è forse questa la sua vittoria più grande qui a Bormio.
Il nostro inviato a Bormio, David Conti, che ritroveremo ancora a commentare l'exploit degli svizzeri tra circa una mezz'oretta. Adesso torniamo sul grave fatto di sangue avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì a Gnosca. Lo si ricorderà, due persone, una coppia, un uomo e una donna, sono state trovate morte in casa. L'indagine è per omicidio o femminicidio, suicidio. Almeno questa sembra essere l'ipotesi principale su cui si concentra la procura. Indagini, e guardo il collega Luca Berti in studio, che proseguono perché la fattispecie, lo stiamo ripetendo da ieri, non è ancora chiara.
No, in effetti sembrano comunque rimanere ancora diversi punti da chiarire su questa vicenda. Intanto, e non è un discorso di secondo ordine, sul sapere su come sia morta la donna, perché lo ricordiamo, nel comunicato stampa di ieri, con cui il Ministero Pubblico e la Polizia aggiornavano sull'inchiesta, si è detto che la 47enne della regione, moglie dell'uomo, è morta prima di lui, non si dice però nulla sul come. Di lui, lo ricordo, 57 anni, residente a Gnosca, invece si sa che è morto in un momento successivo a causa di una ferita di arma da fuoco che lui avrebbe rivolto verso se stesso. Ecco, proprio il contrasto tra l'aver esplicitato la causa di morte di lui, invece l'assenza di indicazioni per quanto riguarda la donna, pare indicare che il decesso della 47enne non sia stato causato da un'arma che lascia tracce, o almeno tracce evidenti, come una pistola o un coltello. In quel caso lo si sarebbe probabilmente già saputo, e allora forse altre indicazioni dovrebbero arrivare dalle autopsie già disposte dalla procura in queste ore. Nel frattempo l'inchiesta prosegue anche con rilievi della scientifica sul posto e con la raccolta di testimonianze. Come ricordavi, l'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti rimane sempre quella del femminicidio-suicidio. Ricordo che si è già escluso l'intervento di terze persone nei decessi. In questo caso il 57enne avrebbe dunque ucciso la moglie, come è da vedere, e poi si sarebbe tolto la vita sparandosi. La coppia si era sposata a fine del 2024.
Luca, nelle scorse ore è circolata anche l'ipotesi che l'allarme fosse giunto direttamente dall'interno della casa.
Sì, ma da nostri riscontri sembra ormai un'ipotesi superata. Nessuno dall'interno della casa avrebbe chiamato direttamente la polizia. Tuttavia, e seguitemi nel ragionamento, sappiamo anche con abbastanza certezza che nel vicinato non si sarebbe sentito nulla. Ieri abbiamo parlato con più persone, tanto che anche chi si sveglia presto di buon mattino ha capito che qualcosa non andava solo dall'arrivo delle volanti della polizia e dell'ambulanza. Allora mi permetto dunque di chiudere il ragionamento, che rimane però un'illazione per ora. Se nessuno da fuori ha sentito niente, nessuno da dentro ha chiamato direttamente la polizia, a questo punto è possibile che una delle persone coinvolte abbia comunicato con una terza persona, la quale poi avrebbe allertato gli inquirenti. Come detto, però, l'inchiesta è ancora alle battute iniziali.
Luca Berti sul fatto di sangue avvenuto a Gnosca è venerdì nelle prime ore del mattino. Adesso la cronaca estera, buona parte dei potenti in questi giorni sono a Monaco, alla conferenza sulla sicurezza, da dove però arrivano segnali che sono negativi, segnali negativi sui colloqui di pace previsti martedì e mercoledì prossimo a Ginevra, colloqui che si terranno tra Ucraina, Russia e Stati Uniti per porre fine alla guerra. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha espresso dubbi e con lui anche il presidente ucraino Zelensky. Bettina Müller, stai seguendo la conferenza, perché questo scetticismo?
Beh, il sospetto espresso dal segretario generale della NATO è che la Russia usi questi colloqui per minare il camperlaia, cioè dare l'impressione di voler negoziare la pace senza però entrare realmente nelle questioni spinose. I russi manderanno di nuovo quello storico come capo delegazione russa, ha detto Rutte, e ha fatto riferimento a Vladimir Medinsky, che è effettivamente stato capo della Società di Storia Militare Russa, conta come fedelissimo del presidente Putin, ma non è un tecnico e non è chiaro se possa prendere degli impegni per conto del Cremlino. Sarà lui quindi a guidare la delegazione russa a Ginevra, ma lo scetticismo viene anche dall'ultimo mese e mezzo di colloqui diretti tra ucraini, russi e americani. Erano stati presentati come decisivi, ma non hanno prodotto risultati tangibili. Colloqui costruttivi, si dice ogni volta, ma è un ritornello che ormai sembra privo di senso.
Bettina, Zelensky condivide questo scetticismo sui colloqui di Ginevra della prossima settimana?
Zelensky ha detto che spera davvero che i colloqui trilaterali della prossima settimana a Ginevra siano seri, sostanziali e utili per tutti.
We truly hope that the trilateral meetings next week will be serious, substantive.
Ma che spesso ha avuto l'impressione che le parti parlassero di cose completamente diverse e molto, molto vaghe. Ha detto anche che gli americani parlavano spesso di concessioni da fare, ma che si riferivano solo all'Ucraina, non alla Russia.
The Americans often return to the topic of concessions in the context only of Ukraine, not Russia.
Marco Rubio, il segretario di Stato americano, ha detto stamattina che non lo sa se la Russia sia seria nei negoziati.
The answer is we don't know. We don't know if the Russians are serious about ending the war. They say they are.
Ma Zelensky è anche stato interpellato stamattina sulla possibilità di elezioni in Ucraina entro maggio, una richiesta questa americana. Il presidente ucraino ha risposto sì, dateci 2 mesi di cessate il fuoco e faremo le elezioni. Non si può andare a votare sotto i missili.
Così i lavori a Monaco che sta seguendo Bettina Müller. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha fatto alcune considerazioni sul terreno, dove la situazione per quanto riguarda alcuni aspetti è migliorata. Fino a un paio di settimane fa la Russia riusciva infatti ad utilizzare illegalmente il sistema di comunicazione Starlink a fini bellici per i propri interessi, ossia per far volare i suoi droni e attaccare l'Ucraina. Ora questo non è più possibile, infatti SpaceX, che è la società fondata dal miliardario americano Elon Musk, ha preso provvedimenti. Ritroviamo allora in Ucraina il nostro collaboratore Davide Maria De Luca. Tu al momento ti trovi nella regione di Zaporizhia e hai parlato con i militari ucraini che hanno visto gli effetti di questa decisione. Davide, raccontaci cos'è successo e quali sono stati appunto questi effetti.
Certo, semplicemente i russi utilizzavano Starlink in Ucraina comprando copie di Starlink commerciali reperibili sul mercato in quasi tutto il mondo e le usavano in Ucraina, e semplicemente ora Starlink ha introdotto un sistema di registrazione che obbliga a chiarire chi è la persona che sta usando Starlink, e questo praticamente dall'oggi al domani ha eliminato moltissimi terminali di Starlink. Io ho proprio parlato con diversi militari impegnati proprio qui nella regione di Zaporizhia, dove è una delle regioni dove ci sono più combattimenti negli ultimi mesi, e hanno parlato addirittura di un calo dell'utilizzo di droni da parte della Russia pari al 10-15% rispetto a prima della sospensione di Starlink. Addirittura un comandante della 65esima brigata che difende proprio la città di Zaporizhia ha detto che dopo il distacco di Starlink hanno addirittura avuto 4-5 giorni di completa tregua da parte dei russi. Quindi insomma una decisione che ha prodotto dei veri e propri effetti anche sul campo.
Parliamo di questi effetti, qual è la situazione sul terreno? Chi ha potuto approfittare di questa situazione? Abbiamo già sentito un 10-20% in meno di attacchi.
Sì, esatto, e questo è stato come dire portato a ottenuto degli ulteriori risultati Kiev, perché in assenza di comunicazioni tra le unità russe per la fine di questo utilizzo di Starlink, grazie all'uso minore di droni, gli ucraini hanno potuto lanciare una serie di contrattacchi proprio qui, proprio nella regione di Zaporizhia, contro le linee russe. Ora ufficialmente i comandanti ucraini sono attentissimi a dire che non si tratta di una controffensiva, cosa di cui invece parlano i giornalisti russi. gli ucraini non vogliono alimentare false speranze che quello che è in corso sia, come dire, un contrattacco in grado di cambiare le sorti della guerra. Però 10-20 villaggi all'incirca sono passati di mano, la zona grigia, la terra di nessuno tra i due contendenti si è ridotta di dimensioni, quindi sono stati giorni favorevoli per le armi di Kiev. Ma ricordiamo che in questa fase invernale il teatro bellico che desta più preoccupazione qui in Ucraina è quello della guerra aerea, con i bombardamenti delle città ucraine e i gravissimi problemi che ha la rete elettrica ucraina. Qui le temperature stanno finalmente cominciando ad alzarsi, ma la situazione in tutte le più grandi città del paese, compresa e soprattutto la capitale Kiev, rimane difficilissima.
Davide Maria De Luca in diretta da Zaporizhzhia in Ucraina. E sempre alla conferenza di Monaco torna d'attualità l'Iran. Oltre 250.000 persone sono scese in piazza per chiedere la fine del regime. Gli iraniani sono stati invitati a manifestare dal figlio dell'ultimo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi, che ha parlato proprio questa mattina alla conferenza sulla sicurezza. Pahlavi ambisce a guidare la transizione del paese e ha chiesto l'aiuto di Donald Trump. Questo sullo sfondo di forti tensioni con gli Stati Uniti, che minacciano un intervento militare contro Teheran. Il servizio è di Walter Raue.
Sulla Theresienwiese di Monaco di Baviera si tiene ogni anno l'Oktoberfest, la tradizionale festa della birra. L'enorme piazzale nel centro del capoluogo bavarese era invaso invece oggi dalle bandiere verdi, bianche e rosse dell'Iran e da una folla oceanica di manifestanti che ha protestato contro il regime islamico di Teheran e la sanguinosa repressione del movimento d'opposizione nel paese. La polizia ha parlato di oltre 250.000 persone accorse a Monaco di Baviera, un po' da tutta Europa e mobilitate soprattutto dal movimento monarchico d'opposizione iraniano del figlio dell'ultimo scià di Persia, Mohammad Reza Pahlavi. Questo, parlando in una conferenza stampa svoltasi ai margini della conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera, si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti, invitandolo ad intervenire al più presto in Iran per sostenere il movimento d'opposizione ed abbattere il regime islamico, se necessario anche con l'uso della forza. Se questo non dovesse avvenire presto, il regime iraniano potrebbe proseguire la violenta repressione nel paese, che è già costata la vita a migliaia e migliaia di persone. Sempre nel corso della conferenza sulla sicurezza all'interno dell'hotel Bayerische Hof di Monaco di Baviera, il sultano dell'Oman ha reso noto che ospiterà la prossima settimana a Ginevra primi colloqui tra gli Stati Uniti e l'Iran. La notizia, diffusa per prima dall'agenzia di stampa Reuters, è stata confermata nel frattempo anche dal Dipartimento federale degli affari esteri a Berna.
Altre manifestazioni, questa volta però siamo in Svizzera. 3 anni dalla fine della pandemia, il tema dei vaccini ha riportato i manifestanti in piazza. Questo è successo nel pomeriggio a San Gallo, dove da qualche settimana si discute e è in discussione la proposta di legge del governo cantonale che prevede la possibilità di un obbligo vaccinale con tanto di multe salate per chi si rifiuta. A San Gallo oggi per noi è andato Gianluca Olgiati. Gianluca, prima di tutto, cosa prevede questa legge?
Ma in fondo prevede quello che più della metà dei cantoni hanno già introdotto e che si basa sulla legge federale sulle epidemie, e cioè la possibilità di dichiarare obbligatoria una vaccinazione non per tutti, ma in caso di elevato pericolo per determinate categorie particolarmente esposte, come il personale sanitario ad esempio. Ecco, poche settimane fa è finita la consultazione sulla proposta del governo sangallese e da molti partiti, UDC in testa, sono fioccate le critiche, soprattutto sulle multe previste per chi dovesse rifiutarsi, fino ad un massimo di 20.000 franchi.
Questo è un tema che torna a infiammare gli animi. Oggi ci sono stati anche momenti di tensione in strada San Gallo, come ci raccontano i suoni sempre raccolti da Gianluca Olgiati.
In piazza della stazione le bandiere viola del movimento coronascettico Masfol, alla sua testa scudi e alabarde e altoparlante e sigaro in bocca il leader del movimento Nicolas Grimaldi.
Die Politiker haben nicht aus Corona gelernt, sie wollen weiter in unsere Grundrechte.
Per lui i politici non hanno imparato nulla dalla pandemia. L'obbligo vaccinale, a suo dire, viola i diritti fondamentali. A poche centinaia di metri, in una piazza più discosta, i tradizionali campanacci a far da cornice a una seconda manifestazione contro l'obbligo vaccinale. Ci si distanzia da altri movimenti. Qui è partito tutto da un'iniziativa di cittadini denominata Meine Entscheidung, la mia scelta.
Es geht den freien Willen von allen und die freie Entscheidung, was in meinen Körper darf.
Per il promotore Martin Vasic, ognuno deve poter scegliere liberamente cosa succede con il proprio corpo. Tutto qui. Pacifica e discreta questa manifestazione, piena di tensione invece quella di Masvol in stazione, con alcune centinaia di persone, tra cui riconoscibili, vicino a Rimoldi e alle alabarde, diversi esponenti del gruppo di estrema destra Junge Dat. Corteo che ha forzato il blocco di agenti, marciando per il centro città con le alabarde, che in quanto armi non erano state tollerate dalla polizia. Lì ci sono stati anche scontri con alcuni contromanifestanti di estrema sinistra. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni e ha effettuato alcuni fermi.
La situazione si è nel frattempo calmata. Gianluca, ti ritroviamo. La domanda si pone: come mai proprio adesso e come mai a San Gallo si riaccende questo dibattito, dopo tutto? Almeno la metà dei cantoni ha introdotto senza grandi discussioni la possibilità di un obbligo vaccinale.
Il caso è interessante perché è vero che la Svizzera orientale in generale è tendenzialmente più scettica su questi temi, però proprio il vicino Appenzello Interno, con una forte tradizione di medicina naturale, ha introdotto nella legge una misura simile, e così hanno fatto i cantoni romandi, ma anche Grigioni, Basilea o Zurigo, con multe anche più salate. E allora vedo due differenze. La prima, la scelta delle parole. A San Gallo si parla proprio di obbligo vaccinale, altri cantoni hanno usato formulazioni forse meno dirette. La seconda differenza, il tempismo. Altri cantoni hanno modificato la legge prima della pandemia del Covid-19, quando l'ipotesi di essere multato per rifiutare un vaccino, insomma, sembrava un'ipotesi remota. Ora è chiaro che sul tema c'è un'altra sensibilità tra la popolazione.
E questo è un aspetto che forse è stato sottovalutato a San Gallo.
Sì, lo ha ammesso lo stesso consigliere di Stato, Bruno Damman, che non si aspettava certo tutto questo polverone. Ecco, la legge approderà nel Parlamento cantonale in giugno, i manifestanti chiedono di affossarla, più probabile che venga smussata nei termini, evitando di parlare espressamente di obbligo vaccinale. Ci sarà poi un eco sul piano federale. A Berna, il consigliere nazionale UDC Mike Egger, sangallese, chiederà che i cantoni non possano distribuire multe a chi si rifiuta. Va ribadito infine che, al di là di quello che fanno i cantoni, la legge federale sulle epidemie del 2013 dà comunque al Consiglio federale la possibilità, in situazioni straordinarie, di dichiarare obbligatoria una vaccinazione per determinati gruppi di persone, cosa che non è mai avvenuta nemmeno durante la pandemia del Covid-19.
Gianluca Olgiati sull'obbligo, anzi sul dibattito intorno all'obbligo vaccinale a San Gallo. Adesso torniamo sull'infortunio mortale di ieri in Valle Leventina. Sono due belgi di 35 e 30 anni le vittime travolte dalla valanga caduta tra il Piz Prevat sopra Irolo e il Pizzo Centrale. L'identificazione è stata resa nota già in mattinata dalla polizia, e insieme ad una terza persona che si è salvata stavano praticandoci escursionismo. In quella zona ieri vigeva un'allerta valanghe di grado 3, quindi marcato, su una scala di 5. Per inquadrare meglio rischi e accorgimenti utili in questa situazione, Romina Lara ha interpellato un esperto che si occupa anche di prevenzione.
La zona è il Gottardo, quindi d'alta montagna, innevata, quindi è comunque una zona dove il rischio valanghe c'è.
Come guida alpina Massimo Bognuda, le zone dove si pratica lo sci escursionismo le conosce bene, compresa quella dove ieri si è staccata la valanga. Un'area, gli chiediamo, fino a che punto rischiosa o impegnativa?
Se noi abbiamo un pendio che ha la pendenza, ha la neve con coesione, è un strato debole, il problema di valanghe c'è, quindi la montagna non deve chiamarsi Eiger o Cervino per essere pericolosa.
Bognuda è membro dell'Associazione Guide Alpine della Svizzera Italiana e della Commissione Montagne Sicure. Un'allerta a valanghe di grado 3 più, che sta per pericolo marcato, come quella in vigore ieri, che tipo di accorgimenti impone?
Per chi fa sci alpinismo fuori pista o diciamo escursioni su terreno innevato, zone non controllate, il grado 3 non è da sottovalutare. Come come sci alpinisti noi fino al grado 3 è il massimo, poi oltre è troppo rischioso.
Non a caso le statistiche pubblicate dall'Istituto per lo Studio della Neve e delle Valanghe, SLF, mostrano a livello svizzero che la maggior parte degli incidenti si verifica proprio con il grado 3. Bognuda fa presente che già dal grado 4 stazioni e accessi sono spesso chiusi e si rinuncia. Fondamentale per lui rimane la formazione. Informarsi correttamente dovrebbe essere scontato, ma spesso non lo è.
Io vedo come guida alpina nei corsi di formazione che molte persone pensano di sapere, ma poi effettivamente si rendono conto che ne sanno ben poco. Persone che non sanno interpretare un bollettino valanghe, lì è già il problema di partenza, la base. Se uno non sa leggere, interpretare un bollettino valanghe, sbaglia già di partenza poi a avventurarsi su un terreno non controllato e malfidarsi dall'informazione degli amici. Social, ecco quello un po' il problema, che pubblicano la bella gita, la bella sciata, ma il giorno dopo o due giorni dopo le condizioni possono cambiare, quindi non abbiamo più le stesse condizioni di sicurezza.
Lei ha parlato dei bollettini, adesso siamo a metà febbraio, a cosa bisogna allora prestare attenzione?
Il momento che abbiamo adesso, il manto nevoso non è uno dei più favorevoli, quindi abbiamo una problematica di neve vecchia e nel testo viene descritto che si possono trovare, quindi causare delle valanghe anche di grandi dimensioni, e molti questi non lo leggono, quindi vanno solo un po' così a naso, guardano il colore della cartina, guardano gli amici cosa fanno, però il testo non viene letto. Io vado molto sulla difensiva quest'anno. È un problema di neve che chi capisce la problematica fa paura.
E per la sua esperienza, quanto c'entra o non c'entra anche il clima che cambia? Chi pratica sci escursionismo oggi rispetto magari a 20 o 30 anni fa deve mettere in conto gli stessi rischi rispetto alle valanghe?
L'inverno è cambiato. Il problema è che abbiamo questi inverni con poca neve, le prime nevicate, poi diciamo il terreno è ancora caldo, non nevica molto, 50-60 cm di neve, poi fa freddo e il problema lì è che sul manto nevoso alla base si forma un strato di neve molto fragile, quindi una neve costruttiva. Tutti i bollettini parlano di questa neve vecchia. E poi il problema è che probabilmente ce lo porteremo avanti nei prossimi inverni.
Ma allora, visto che lei fa parte anche della Commissione Montagne Sicure, su questo specifico punto bisognerebbe forse mettere in guardia maggiormente sui rischi e raggiungere in modo più capillare chi, come in questo caso, arriva dall'estero.
Chi arriva dall'estero bene o male sa che c'è un bollettino valanghe in Svizzera. Adesso in tutti i paesi che vado, in Francia, Italia, Germania, i bollettini valanghe ci sono e sono reperibili. Quindi le informazioni si possono trovare. Chiaramente è la valutazione sul singolo pendio, è la mia decisione, forse fermarsi un attimino a fare delle riflessioni. Vale la pena sì o no? Lì è l'esperienza e saper anche rinunciare.
Ancora neve e ghiaccio nell'ultimo servizio, che solta però dall'altra parte dell'Atlantico. In Argentina una modifica alla Ley de Glaciares, letteralmente in spagnolo la legge dei ghiacciai, legge voluta dal governo di Javier Milei e che si discute in questi giorni al Congresso, potrebbe mettere in pericolo i ghiacciai del paese. Il servizio da Buenos Aires della nostra collaboratrice Elena Basso.
Si chiama la Ley de Glaciares ed è una legge pioniera che è stata approvata in Argentina nel 2010. La norma è la prima al mondo che protegge i ghiacciai e l'ambiente periglaciale, considerandoli come beni di carattere pubblico. Con quasi 17.000 ghiacciai, l'Argentina è uno dei paesi che ne ospita il maggior numero al mondo. I ghiacciai, soprattutto in tempo di cambiamento climatico, sono riserve idriche di acqua dolce fondamentali. Ma ora, come avvertono scienziati, ONG e attivisti ambientali, i ghiacciai argentini sono messi in pericolo da una riforma alla legge proposta dal governo dell'anarchico capitalista Javier Milei.
Hay minerales debajo de estos cuerpos de hielo. Acá estamos hablando de la cordillera y precordillera, ¿no? Piensen en la cordillera.
Come spiega Enrique Viale, presidente dell'Associazione Argentina degli Avvocati Ambientalisti, sotto i corpi di ghiaccio nella cordigliera delle Ande si nascondono minerali preziosissimi, verso cui le multinazionali minerarie hanno molto interesse: rame, oro, argento e terre rare. A causa delle caratteristiche dell'attività mineraria in Argentina, che si svolge in alta montagna a 4 o 5 mila metri di altitudine, non è possibile estrarre quei minerali senza rimuovere o distruggere i ghiacciai che li ricoprono. I ghiacciai costituiscono la riserva idrica più importante del paese. Si calcola che siano circa 7 milioni i cittadini argentini che dipendono da questi bacini. I funzionari del governo che difendono la modifica della legge insistono sulla necessità di rivedere il concetto di ambiente periglaciale incluso nella norma e sostengono che la legge abbia aspetti poco chiari. Ma la modifica più importante proposta dal governo è che le province argentine avrebbero il potere di decidere quali ghiacciai siano considerati rilevanti o meno. Come avverte Viale, una scelta molto pericolosa, soprattutto nelle province in cui le imprese minerarie hanno molta influenza. Ciò che è in gioco, conclude l'avvocato, è il sacrificio di questi beni comuni a beneficio di poche multinazionali minerarie.
Sono nostri tanchi di acqua, il tanque d'acqua di nostra casa. Eso stiamo sacrificando nel altar di 4 o 5 corporazioni mineras transnazionali.
E qui si chiude 6 di sera preparata insieme a Michel Volonté. Tra poco c'è il magazine culturale curato da Angelica Arbasini, che come sempre tiene il focus sulla produzione nella Svizzera italiana. Prima però c'è lo sport. Buona serata.